Io mi presento, sono Domitilla Ruffo, insieme ai miei fratelli e sorelle ci occupiamo di questo bosco che è parte del monumento naturale della selva di Paliano di Mole dei Pischi e che abbiamo aperto al pubblico il 27 giugno di quest'anno. Abbiamo pensato di fare questa conversazione itinerante nel bosco, itinerante uno perché è fermo e fa freddo e due perché comunque l'itinerario è una cosa bella, è una cosa che fa parte della nostra vita e che ci permette di seguire delle tappe. Il tema che poi spiegherà meglio Isabella, con la quale questa idea è nata, con cui siamo amiche da tanti anni, mi spiegherà meglio il tema. Comunque è quello dell'impatto e dei benefici che la natura ha, ma anche a livello proprio fisico e non solo psicologico, sulla nostra vita, sul nostro corpo. Vi presento i nostri ospiti, dunque abbiamo Isabella Pratesi del WWF, naturalista, abbiamo Elio Locascio di Save the Children, sociologo, e Giulio De Rita del Censis, anche lui sociologo. E c'è anche una formazione in teologia, per cui ci parlerà di un aspetto anche particolare di questa giornata. Aggiungo solo una cosa, ci sarà anche una tappa all'installazione sonora che ci presenterà Dora Stiefelmeier quando ci arriviamo. Passo la parola a Isabella e poi ci incamminiamo.
Perfetto, allora fondamentalmente con Domitilla questa idea era di uno farmi vedere il bosco, perché è un bosco di cui mi ha raccontato tantissimo, non ero mai riuscita a venire a vivere un'esperienza in mezzo a questi alberi. E poi era proprio nata a valle di quel drammatico episodio, quello che è successo a Colleferro, era un ragazzino Willy di Paliano, quindi io ho pensato, ho detto, ma perché non facciamo qualcosa? Che modo faccia capire cos'è tornare alla natura, cosa vuol dire vivere il bosco, le foreste, portarci i bambini per creare un futuro diverso, un futuro dove questi episodi non ci siano più e dove veramente attraverso un'armonia, un nuovo rapporto con la natura, i bambini possano crescere più sereni, più felici e avere anche una speranza di futuro, perché poi è tutto collegato. Parleremo dell'effetto della natura su di noi, come la natura ci migliori, come noi siamo collegati alla natura e come fondamentalmente vivere anche in un bosco, vivere esperienze in collegamento agli altri organismi, perché noi siamo soltanto alcuni degli organismi di questo pianeta, possa renderci un'umanità migliore. Secondo me questo bosco ha qualche cosa di magico che ci potrà aiutare a farlo. Grazie.
Buongiorno. Domitilla, siccome oggi è il giorno di San Francesco, abbiamo pensato di cominciare con una breve lettura, riflessione e spunto. San Francesco, in realtà il mio compito è quello di parlare un po' della società italiana, dell'attuale situazione, dei problemi che questo individualismo spinto sta portando sia per gli individui sia per la collettività. Comunque, vorrei cominciare appunto con San Francesco. E ci è venuto in mente che forse la cosa migliore era proprio partire dalla famosa predica agli uccellini di San Francesco. E passando oltre con quel fervore, levò gli occhi e vide alquanti arbori allato alla via, in su quali era qualsiasi infinita moltitudine di uccelli, di che Santo Francesco si meravigliò e disse ai compagni: voi m'aspetterete qui, nella via, e io andrò a predicare alle mie sirocchie uccelli. E il succo del discorso era questo: sirocchie mie, uccelli, voi siete molto tenute a Dio vostro Creatore, sempre in ogni luogo le dovete laudare, perché vi ha dato la libertà di volare in ogni luogo. Voi non seminate e non mietete, e Dio vi pasce, davvi le fiumi e le fonti per vostro bere, e davvi i monti e le valli per vostro rifugio, e gli alberi per fare i vostri nidi. In ciò che sia ogni cosa, voi sappiate fare né cucire, Iddio vi veste, voi e i vostri figliuoli. Francesco, andiamo indietro di 1000 anni, cita in fondo il Vangelo, dice voi non lavorate eppure Dio vi veste. Ed era esattamente quello che diceva Gesù nel Vangelo, guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non ammassano nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Osservate come crescono i gigli del campo, non lavorano, non filano, eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, veste come uno di loro. Questo senso di vanità, che tutta vanità, questa vita che finisce, è una cosa che pervade la società molto più di quello che pensiamo. Non arriviamo a pensarla, a capirla, ma di sottofondo questo c'è ed emerge sempre di più. Non lo capiamo, ma ne sentiamo la paura. Abbiamo paura di questa vacuità. E allora che cosa facciamo? Come reagiamo? Reagiamo riempiendo l'io di più cose possibili, di infinite, di tantissime possibili esperienze. Li riempiamo di cose, di oggetti, li riempiamo di competizione nei confronti degli altri, ma sotto sotto lo sappiamo che non serve a niente, che è una vanità, tutto è vanità. E questo io, così gonfio di se stesso, così centrato soltanto su se stesso, per cui conta soltanto l'affermazione personale. Questo continuo centrare tutto quanto su se stessi ci ha portati a questo. Come si esce da questo io ipertrofico, l'abbiamo chiamato? O tornando a un noi. Ma è difficile, non ci si torna più, siamo troppo andati oltre con questo io. Ma è retorica, non funziona. Io ritengo che si supera questo egoismo facendo un io più ricco, più allargato, più pieno, più denso, meno ingolfato di cose, ma più cosciente di se stesso. È come andare in un albergo, faccio questo esempio, è come andare in un albergo e pretendere di essere il padrone dell'albergo. No! Sei ospite dell'albergo, goditi l'albergo, c'è la colazione a quell'ora, le stanze si devono lasciare libere a quest'ora e la cena è a quell'ora, goditelo, stai sul terrazzo quando è il momento di stare sul terrazzo e non pretendere di essere il padrone, perché sennò non te lo godrai mai l'albergo. Quindi la speranza, più che trovare le forme di noi, come sempre diciamo, che è un po' difficile, è troviamo un io migliore, un io a un livello superiore, un io più profondo e anche più felice, più sereno.
Grazie Giulio, aggiungo a questa bellissima considerazione la parte della natura, perché penso ad un io che non sia solo umano. In fondo siamo molto consapevoli di noi stessi e voi se leggete la bellissima enciclica di Papa Francesco dove dice esattamente che bisogna abbandonare un antropocentrismo deviato. Ecco, noi siamo assolutamente in un antropocentrismo deviato, ci sentiamo i padroni del mondo e non ci rendiamo conto che questo mondo è di milioni di altre creature, anzi che questo mondo è fatto da milioni di altre creature con cui noi, iniziando da oggi, dobbiamo sentirci in sintonia, perché non c'è niente di più bello di sentirsi in empatia con la natura, di capire gli alberi, di capire che cosa stanno pensando, perché poi diremo anche che gli alberi pensano, non lo dico io, lo dice in realtà la neurologia vegetale, e di guardare gli animali e di pensare quali sono i loro obiettivi nella giornata, di sentirci un pezzettino, sicuramente un pezzetto importante, non voglio togliere niente all'umanità, ma un pezzetto di qualche cosa che funziona solo se funzionano tutti insieme. Il pianeta è, come dice la teoria di Gaia, è un unico grande organismo. Se noi lo goriamo, lo dilaniamo, lo distruggiamo, questo grande organismo reagisce. proteggere la natura è un modo per proteggere noi stessi, e ricordiamoci che appunto niente in questo mondo c'è indifferente. Però è proprio così, questo albero, questi cerri bellissimi che vedete, il terreno su cui camminate, pensate, questo terreno, se lo immaginate per chilometri e chilometri e chilometri, arriva in Africa, arriva sotto le zampe dei gorilla, arriva sotto quelle degli elefanti, poi ancora attraversa, scende giù sotto il mare, ci sono questi enormi cetacei che attraversano il mare e che noi stiamo in qualche modo distruggendo. Ecco, tutta questa cosa bellissima è intorno a noi, è la nostra, diciamo, è il nostro giardino di cui siamo una componente, e dobbiamo essere anche curatori, giardinieri e non i distruttori. Elio, vuoi dire qualche cosa sulla parte più spirituale?
Buongiorno a tutti. Non sono un esperto, diciamo, dei temi di cui stiamo trattando, però più che altro forse l'invito è stato anche per raccogliere un'esperienza che è quella più legata alle periferie e ai giovani. Appunto, io lavoro per Save the Children e da 5 anni seguo un programma qui a Roma di contrasto alla povertà educativa. Quindi l'idea che a una povertà economica che aumenta sempre di più per impoverimento, per crisi economiche, ancora di più, diciamo, quella che stiamo vivendo adesso legata al lockdown, è chiaro che quelli che ne fanno soprattutto le spese sono i bambini e i ragazzi, molto di più rispetto magari a altre generazioni che fortunatamente magari alcune cose le riescono a affrontare avendo, diciamo, un minimo di risorse. La cosa che mi verrebbe adesso da dire è che le esperienze legate a questo sentirsi parte della natura, probabilmente in chi vive in una periferia e in chi, dove comunque la natura non esiste, cioè, o se esiste è anche minacciosa, lo dicevamo poco fa, tutto quello che riguarda ad esempio i spazi verdi incolti sono dei posti pericolosi rispetto a quello che potrebbero fare i ragazzi, e che magari 30-40 anni fa in realtà era molto più accessibile probabilmente. Quindi, diciamo, questo fatto di non poter sentirsi parte di questa natura alla fine ha comunque degli effetti negativi su tutti gli aspetti legati a, proprio a lezione e anche al conoscere attraverso proprio il corpo. Durante il lockdown chiaramente questo isolamento è stato vissuto dai ragazzi forse in maniera più pesante rispetto magari ad altri, proprio il senso di solitudine, di minaccia, cioè aver riscoperto una vulnerabilità che riguarda tutti sicuramente è un aspetto fondamentale, ma anche per noi che ad esempio come Save the Children dal 15 giugno abbiamo riaperto tutti i servizi che comunque non si erano mai fermati, chiaramente avevano un po' come la scuola, sono partiti appunto con attività a distanza, quando ci siamo ritrovati il 15 giugno l'idea è stata subito quello di recuperare tutto quello che i bambini e i ragazzi avevano perso in quei mesi. In termini proprio noi li abbiamo visti anche durante le attività sportive, attività motorie, come se avessero perso quella fluidità sia legata al corpo, perché molto spesso, faccio una piccola parentesi, alla povertà economica corrisponde anche molto spesso sedentarietà, ovviamente, obesità e quindi tutto quello che riguarda, diciamo, i sani stili di vita, il benessere psicofisico. E abbiamo cercato di recuperare questo anche perché, diciamo, da un punto di vista relazionale abbiamo visto molto contratti, perché chiaramente tutto questo aveva generato paura e anche soprattutto in alcune famiglie c'era stato proprio un problema di allontanamento dalla scuola, cioè ritornando nei servizi dove lavoro io si chiamano punti luce, ce ne sono 25 in tutta Italia. Tutto quello che si era guadagnato nei mesi rispetto anche all'avvicinamento, alla motivazione allo studio, anche attraverso le scelte che sono state fatte dal Ministro dell'Istruzione, è chiaro che li hanno demotivati ancora di più. Guardando sempre l'aspetto positivo, che molto spesso nelle periferie c'è molta più solidarietà rispetto a quello che possiamo trovare magari in quartieri un po' più agiati. Potrei fare 1000 esempi su questo, ma va sicuro che le esperienze che fanno i ragazzi all'interno dei nostri servizi poi sono delle esperienze così per loro straordinarie che diventano occasioni veramente di crescita. E magari in altri contesti sono tante occasioni così che alla fine, come dire, lasciano poco o vengono date per scontato.
Io sono Frosti Fellmeier, io mi occupo di arte contemporanea, voi dite, ma, e che c'entra? Infatti è una buona domanda, È molto difficile fare qualcosa in un bosco. Sono uno dei membri fondatori di un'associazione per l'arte contemporanea che si chiama Zerinzia e che ha sede a Pagliano dal 92 in poi. Nel passato abbiamo fatto diversi progetti con Antonello Ruffo di Calabria e quando Domitilla e Claudia e gli altri fratelli hanno deciso di aprire questo bosco al pubblico, cioè, sono venuti a trovarci e abbiamo detto che fare. Noi con Antonello all'epoca avevamo fatto un simposio, parlo del 96, quali sono stati invitati ornitologi, scrittori, artisti, psicanalisti e hanno parlato per 2 giorni di uccelli. Allora anche ricordandoci di quello, Buyer mi suggeriva ma perché non riprendiamo un progetto che abbiamo fatto sugli uccelli e l'abbiamo fatto nel 2013 per la Notte Bianca di Parigi. Quello che voi adesso sentite ma in forma totalmente diversa sono 24 contributi di 24 tra artisti visivi, compositori e sound artist. Ogni pezzo ha la durata di 2 minuti e riguardano tutti gli uccelli. Allora parlavamo del superego. Chiaramente gli artisti sono tutti un po' dei superego e nella loro natura. Però devo dire che di fronte agli uccelli molti artisti abbassano anche la voce. Noi abbiamo poi cercato artisti che hanno l'ossessione degli uccelli e sono tanti, era l'invariato. E abbiamo qui una costellazione, devo dire, che attraverso le generazioni e anche i continenti. A Parigi avevamo un teatro, la Gaieté Lyrique, e in una sala insensorizzata avevamo montato una specie di messa in scena del suono. Una volta parla qua, una volta lì, era tutto nel buio ed era una situazione molto, molto particolare. Avevamo in una notte avuto 4.500 visitatori, che è in totale silenzio, al quale io vi invito quando siamo lì a sentire, hanno seguito questo nostro progetto. Nel bosco, certo, la situazione è totalmente diverse. Innanzitutto Claudia ci ha detto subito, guarda che non c'è la corrente. Non c'è la corrente, come si fa? Quello era un progetto tutto sincronizzato, sofisticatissimo. Tocca ripensarlo. Insieme al mio tecnico del suono, Antonio Trimani, abbiamo rimontato questo progetto, appoggiandoci sugli stessi artisti di allora. Abbiamo contributi uno molto diverso dall'altro. C'è chi fa un field recording di uccelli, c'è chi invece come Goody Appeal lavora 10 anni su un carillon per fingere di essere un uccello. Abbiamo dei compositori che mettono un pianoforte insieme a un usignolo reale e ne fanno una composizione, insomma c'è di tutto. Funziona tutto con le batterie e abbiamo deciso di mettere sempre 2 proposte in contemporanea perché il bosco è un posto corale, la natura è corale, è un insieme e siamo riusciti così a creare un mondo degli uccelli. Domitilla mi aveva chiesto di dire qualcosa su arte e natura. La natura è incredibile. Noi quando parliamo di natura e qui siamo in un bosco, essenzialmente parliamo di vegetazione. Ora io ho fatto qualche tavola rotonda insieme a Stefano Mancuso, neurobiologo, che mi ha date alcune alchifre. Le piante prendono il 99% di tutta la vita sul pianeta.
Poi c'è uno scarso 1% che è il regno animale, dove non fanno parte solo gli animali domestici e quelli dello zoo, eh? Ci sono tutti gli scarafaggi, le mosche, tutto quello che è animale. E poi in quel 1% scarso ce ne parte siamo noi esseri umani. L'arte è un fenomeno degli esseri umani. Allora io ho proposto a Domitilla di dire due parole su arte e paesaggio, perché il paesaggio è una cosa diversa. Il paesaggio è un fenomeno culturale, nasce dallo sguardo, è lo sguardo che inquadra, e in questa operazione dell'inquadratura del paesaggio ovviamente l'artista ha qualcosa da dire. Anzi, c'era Ettore Spalletti, diceva che la Toscana l'hanno inventato i pittori del 400. Questo chiaramente era molto polemico, e forse proprio questo fenomeno del paesaggio nasce col Rinascimento. Lo dobbiamo anticipare perlomeno di 100 anni, credo, che nasce a Siena. Abbiamo 2 giorni fa, no, fatto un'intervista molto bella con un grande artista belga, Honoré Daud, e lui dice: io ho dato l'inizio del Rinascimento con Ambrogio Lorenzetti, i magnifici affreschi nel municipio di Siena che si chiamano Allegoria del governo buono e del governo cattivo. E lì vediamo un paesaggio che non è più il paesaggio simbolico che noi troviamo in qualche affresco medioevale, è un paesaggio ossigenato, è un paesaggio reale, è un paesaggio nella parte buon governo in campagna soprattutto, che poi anche l'uomo, la sua attività, la vita reale. Allora ecco il Rinascimento italiano, che è molto precoce, perché poi quello belga inizia con Bruegel 100 anni dopo, apre sul paesaggio. Poi chiaro, ogni periodo storico ha il suo paesaggio, la sua inquadratura. Pensiamo ai romantici, no? A parte il fatto che lì credo il copyright ce l'hanno i tedeschi, però stranamente il romanticismo tedesco nasce prima nella letteratura e poi passa all'arte visiva con Caspar David Friedrich. E lì il paesaggio è diverso, perché c'è sì una immersione del romantico nel bosco, però non guarda il bosco, fa una proiezione della sua psiche sul bosco, e quindi è un paesaggio da leggere con un'altra chiave. Ad esempio Caspar David Friedrich non crea la finestra, che è tipico del Rinascimento e poi di tutto lo sviluppo dei 300 anni che seguono, creare la finestra, no? Il romantico usa come inquadratura la natura. C'è il famosissimo quadro di Caspar David Friedrich che ci fa vedere un ometto piccolino incorniciato da 2 rocce, la roccia di Rügen. Spiega proprio come il romantico vede il paesaggio. La finestra è un elemento chiave perché è un'inquadratura. Anche il grande fotografo inquadra, e quando noi facciamo le fottine è una cosa, quando lo fa un grande fotografo è un'altra. Però arriviamo anche al contemporaneo. Ad esempio è significativo che Kunelis la finestra la fa, però poi la murata, no? Forse anche di un grande pessimismo. Questo gesto è anche tragico di Kunelis. Mentre l'arte inquadra, oggettivizza e passa attraverso l'occhio, la musica, soprattutto il suono, ha una situazione diversa perché è fluida, aderisce a uno spazio, si inserisce nella natura, perché la musica stessa, ancora di più il suono, sono fenomeni di onde sonore, sono fluide, si mescolano col mondo. Quindi non è un caso che qui alla fine abbiamo scelto una installazione sonora.
So quanto la natura abbia ispirato l'arte, sia proprio una di quelle radici profonde. Guardate che ogni bosco ha una unicità che va preservata, perché c'è solo quel bosco, quando sarà scomparso questo non ce ne saranno altri uguali. Quindi sì, l'ONU, quindi non il WWF né altre organizzazioni, ci dice che il 75% degli ecosistemi terrestri sono stati degradati significativamente dall'uomo. 75% vuol dire che ci rimane il 25%, che è un quarto di quello che c'era. E il 66% di quelli marini, dice il mare, gli oceani sono infiniti, possiamo spaziare. No, Il 66% dei mari è stato impattato, svuotato, inquinato, sapete, ma la scomparsa dei grandi pesci, la scomparsa dei mammiferi marini è ugualmente drammatica per noi, perché se si rompono gli equilibri degli oceani, gli oceani non potranno più produrre neanche quei benefici, quella ricchezza, quel cibo. Ci sono 800 milioni di persone che vivono soltanto mangiando dagli oceani. Quindi anche se ci teniamo molto all'umanità, dobbiamo preservare gli oceani come tutti gli altri ecosistemi. Quindi ognuno di noi può fare un pezzetto. Credo il primo pezzetto sia conoscere la natura. Questi sono i cerri, i signori cerri, ve li presento. Sono delle querce straordinarie. Sono alberi in realtà contrattati un pochino male in Italia, perché non dà un legno particolarmente di qualità. Però il legno del cerro un tempo viene usato per fare le traversine, quindi diciamo tutto il nostro sistema di treni è basato su questi alberi. E sono alberi che si stanno un po' scomparendo, un po' perché sono alberi un pochino più, diciamo, selvatici. Le foreste in Italia non stanno diminuendo, stanno aumentando, ma sono foreste povere di qualità, povere di querce, povere di faggi, povere di quei grandi alberi che sono così belli. Poi sotto abbiamo un, come dicevo, biancospino, poi abbiamo il lagrifoglio e il pungitopo. Impariamo a conoscere. Abbiamo perso il 40% della diversità, della ricchezza di piante e di funghi, perché i funghi non sono proprio piante, ma sono degli organismi un po' diversi e hanno un ruolo straordinario, perché questi funghi servono a far marcire la materia organica e quindi a completare il processo in cui la materia organica torna alle piante, perché le piante sono l'anello di congiunzione fra il sole e la terra. Senza le piante, che catturano l'energia solare, fra l'altro l'anidride carbonica che noi siamo così bravi a produrre, non ci sarebbe vita, perché loro producono materia organica. Le piante sono alla base di tutta la vita e hanno dei sistemi di funzionamento e di intelligenza collettiva e sociale straordinaria. Ma il mondo delle piante è un mondo che ha delle caratteristiche straordinarie, in molti sensi è molto più avanzato del nostro.
No, io sono appassionato di vela, quindi è vero che mi trovo in un bosco e chiaramente la mia prospettiva, venendo anche da una città di mare che è Palermo, ed è bello però che c'è questa associazione, che comunque le barche a vela hanno gli alberi. E a me, dopo il lockdown, quando sono ritornato a Ost, è stato istintivo, appena ho visto i primi alberi mi sono messo a correre come un bambino. E l'ho visto anche in altri bambini. E dico questa cosa della vela perché per me la natura, visto che stiamo parlando del rapporto che ognuno di noi ha con la natura, il fatto di sentirsi natura, di ascoltare la natura. Allora, diciamo, l'esperienza di vela, ad esempio, che io ho iniziato a fare con i ragazzi del circuito penale, quindi i ragazzi del carcere minorile di Palermo, ma che poi ho ripreso qui a Roma, danno un po' questo fatto di poter fare esperienza in un ambiente diverso da quello in cui normalmente vivono bambini e ragazzi, non solo perché nelle periferie spesso non c'è il mare, ma è veramente difficile da raggiungere. Parlo di bambini e ragazzi, ad esempio, che abitano a Ponte di Nona, dove veramente se tu vuoi soltanto andare a scuola non esistono scuole superiori, quindi comunque devi avere una motivazione infinita poi per, diciamo, poter investire sul tuo futuro. E quindi il mare per noi rappresenta un'occasione veramente di conoscenza, e da 3-4 anni, ad esempio, qui a Roma faccio questa esperienza con una scuola che si chiama Mal di Mare, non so se la conoscete. Diciamo, chi l'ha un po' creata è un si definisce un pedagogista del mare, perché quello che un po' lui sostiene è che intanto noi siamo degli animali anfibi, nel senso che a volte dimentichiamo di essere da dove veniamo, e come il mare poi diventa un'occasione di conoscenza. La cosa interessante che fa lui, appunto, non è quella di insegnare a andare in barca a vela, a governare una barca, che già è chiaramente una cosa molto importante, ma l'idea che diventi questa esperienza un'esperienza proprio sensoriale, diciamo, a 360 gradi. Dico questo perché il motivo per cui ho deciso che era importante che questi ragazzi provassero quello che sono le sensazioni e quello che si può apprendere dal mare era fondamentale in un contesto in cui i ragazzi che vivono in povertà non lo potrebbero mai realizzare. Veramente questa esperienza che noi viviamo oggi non è un'esperienza, diciamo, è per tutti semplice. È questa esperienza di immersione nella natura, a contatto con gli altri e di condivisione, diventano probabilmente quello che è un po' esattamente il contrario di quello che diceva Giulio, cioè di questo io pieno, di questo io che si sente padrone del mondo, che in realtà quando vedi questi ragazzi è esattamente il contrario, nel senso che sentono molta fragilità, non sentono molto spesso noi, quindi è fondamentale lavorare proprio sulla loro capacità di fidarsi di se stessi, fidarsi negli altri, sulla propria autostima.
salve a tutti. Allora, io prima di parlare del percorso sensoriale mi ricollego un attimo a quello che ha detto Isabella riguardo ai bambini. Appunto, gestisco insieme a mio fratello e alla sua associazione, il Giardino dei Tre Tesori, l'area bambini che si chiama il Parco degli Avventurieri. All'interno di questa area ci sono dei giochi che favoriscono l'equilibrio, dove i bambini camminano sui tronchi, ad esempio, e la coordinazione. La sensazione che abbiamo ricevuto da parte dei bambini è proprio quella, anche da parte dei genitori, è proprio quella che il bambino, passando anche un pomeriggio, una giornata dentro il nostro parco, non se ne vuole più andare, perché è una cosa che insomma ormai hanno perso un po' tutti i bimbi, perché appunto specialmente vivono la maggior parte nelle città. Questo insomma, per fortuna, durante il lockdown abbiamo capito appunto l'importanza della natura e adesso si sta andando moltissimo verso un'educazione all'aperto, quindi un outdoor education. Per fortuna stanno nascendo anche tantissimi asili nel bosco. Ecco, questo percorso io lo vedo un po' come un'occasione per riconnetterci con il proprio corpo e le proprie sensazioni. Concludo semplicemente dicendo una citazione, ossia: nel bosco non c'è il wifi, però potete trovare una connessione migliore.
Bambini e natura. Una cosa importantissima è che sapere che i bambini stanno perdendo il contatto con la natura, ce lo siamo detti, quindi c'è un vero e proprio deficit di natura. Perché è così importante la natura? È importante perché nei bambini aiuta a crescere in maniera e soprattutto superare delle difficoltà che nella crescita i bambini, i ragazzi sicuramente hanno. Una cosa importante che è stata scoperta da poco è che l'esposizione alla natura dei bambini ha anche una relazione immediata con il loro sviluppo neuronale. Pensate che i bambini hanno visto che nei bambini, uno studio proprio di pochissimi giorni fa hanno concluso, se aumenta del 3% la natura a cui loro sono esposti, 3% di verde urbano, perché la gran parte dei bambini vive in città, a questo 3% corrisponde a un 2,6 punti nel gradiente di IQ, ovvero i bambini che sono esposti alla natura sono più intelligenti, perché la natura ti porta comunque a stimolare non soltanto la memoria, la capacità di memoria, ma anche la capacità di concentrazione, che purtroppo è una di quelle capacità più in via di estinzione nel nostro panorama umano. E quindi sviluppa, fra l'altro, l'hanno visto questo con meccanismi, diciamo, proprio di rilievi biometrici, la corteccia cerebrale dei bambini esposti alla natura ha uno sviluppo maggiore proprio nel campo della concentrazione e della memoria, quindi nelle capacità cognitive. Questo, accidenti, è una cosa importante da sapere. Chiunque ha dei bambini, portateli in natura, esponeteli, perché è un modo per farli crescere meglio e anche un altro risultato di tante ricerche che sono state condotte, evitare diciamo la presenza di comportamenti abnormi o di comportamenti aggressivi. Purtroppo spesso l'aggressività anche nelle periferie, fra i giovani, è dovuta anche, non dico soltanto, che alla mancanza di natura. Vivere in un ambiente degradato, vivere in un ambiente privo di natura, vivere in un ambiente che non ti dà quella serenità, che è anche una serenità proprio di crescita e di sviluppo, porta purtroppo a delle situazioni drammatiche.
Visto che rappresento il Censis, una parola su che cosa verrà fra un po'. Siamo tutti preoccupati per l'economia del nostro paese, per quello che succederà. Per la prima volta dopo tanti anni ci ritroviamo a una sorta di dopoguerra. Il dopoguerra precedente è stato l'esplosione dell'individualismo, no? È stata la fortuna del boom economico, era dovuto all'individualismo dell'italiano, che si inventava cose, che faceva cose, il Made in Italy ha permesso di far riprendere un paese che era devastato. I nostri nonni hanno fatto questo. Adesso riproporre la stessa formula sarebbe un pochettino complicato, immagino. Però io ritengo che questa idea, questo spunto di aiutare a completare l'io, non a gonfiarlo ancora, ma a completarlo, potrebbe essere una strada percorribile. Faccio soltanto questo esempio a proposito appunto dei bambini. Parlavo con una mia amica che lavora a Google e diceva: sai che leggenda gira per Google? che Google è fatto così. I due fondatori hanno studiato tutti e due la Montessori. E la Montessori è proprio un metodo in cui metti insieme cose diverse, inventa. Segui anche quello che dicevamo prima del disegno, segui anche quello che ti viene in mente, quello che vuoi fare, no? Viviamo in un mondo che in fondo Google è proprio il prototipo dell'economia attuale, che ha copiato in fondo un qualche cosa di italiano, l'ha rifatto suo, e noi davanti a questo siamo intimoriti. Quindi io ritengo che recuperare un pochettino questa creatività, se prima abbiamo insegnato al mondo ad avere uno stile di vita, un modo di vestirsi, un modo di mangiare, un modo di passare la propria giornata, l'Italian style, ed era il modello degli anni 50, oggi dobbiamo recuperare questo e insegnare al mondo a essere un io migliore, avere una propria anima, ad accrescere il proprio io e non a gonfiarlo. Questo è un percorso che può funzionare. Io credo che questo percorso qui, di insegnare al mondo un io più vasto, più ampio, può essere il nuovo Made in Italy.
L'edera che cresce sugli alberi, che è una componente importantissima di tutti i boschi, è importantissima perché tutti pensano che uccida gli alberi, non è vero. Hanno un mutuale soccorso, ovvero gli alberi e con le piante rampicanti si aiutano, perché l'edera dà sostegno all'albero, soprattutto questi alberi che sono un po' pendenti, dà sostegno. Non è vero che, come molti dicono, assucchia la linfa dell'albero, no? Anche l'edera prende il nutrimento dalla base, ed è un ambiente, un habitat straordinario, perché nell'edera si riproducono molti uccelli insettivori che tolgono gli insetti che fanno male agli alberi, dà da mangiare agli insetti impollinatori che pollinano gli alberi, quindi è veramente un mutuo soccorso, un mutuo aiuto. E qui torno sull'ultimo punto, sulla natura come viene vista dal pensiero occidentale. È stato un po' travisato il messaggio di Darwin, la teoria dell'evoluzione per cui la competizione vince il più forte, non è assolutamente così. Darwin ci diceva che in natura sopravvive chi più si adatta ai cambiamenti e all'ambiente circostante. Bene, le piante, insieme anche a tutto il piccolo mondo della biodiversità, si adattano cooperando, quindi alla base non c'è la competizione, il prevaricare, ma c'è la cooperazione. In un bosco come questo è un enorme esempio di cooperazione. Tutti gli alberi, voi non lo potete vedere, ma sotto alla terra hanno le radici che si compenetrano, e queste radici che finiscono uno dentro l'altro fanno funzionare questo grande, diciamo, habitat come un ecosistema. Gli alberi attraverso le radici si scambiano informazioni, si scambiano nutrienti, si scambiano soprattutto, socializzano, si dicono delle cose, dove è meglio crescere. Gli alberi hanno un'intelligenza. Quindi ecco, so che sembra un pochino forte dire che le piante sono intelligenti, hanno un'intelligenza diversa dalla nostra, ma ce l'hanno, e ce lo dice la neurologia vegetale.
Grazie ancora Isabella, che devo dire a questo punto ha chiuso con un messaggio che si ricollega al titolo un po' anche di questa giornata, e lasciamo che la natura ci parli.